9 febbraio. Stamani, fra i componenti la società, uno per tutti, tutti per uno, è passata la solita parola d'ordine, che significa «nell'ora della ricreazione c'è adunanza». E infatti l'adunanza c'è stata, e io non mi ricordo d'aver mai assistito a una seduta di società segreta più emozionante di questa. Nel rileggere il resoconto che ne ho fatto, nella mia qualità di segretario, mi par d'avere davanti agli occhi una scena della vita dei cristiani nelle catacombe, o un episodio della carboneria, come si trovano descritti nei romanzi storici. Figurati dunque, giornalino mio, che all'adunanza non mancava nessuno della nostra società, perché il contegno del barozzo aveva dato nell'occhio a tutti, e s'era tutti ansiosi di sapere come mai, tutto ad un tratto, egli aveva cambiato così, dopo essere stato chiamato in direzione, a proposito dell'affare dell'anilina. Ci siamo riuniti nel solito angolo del cortile, con molta precauzione, per non dare nell'occhio alla direttrice, la quale pare che diventi più sospettosa un giorno dell'altro, e me specialmente non mi abbandona mai con lo sguardo, come se da un momento all'altro temesse qualche gherminella. Per fortuna non sospetta neppure lontanamente che la voce del signor Pierpaolo, che le ha fatto tanta paura, fosse invece la mia voce, se no mi ammazzerebbe perlomeno, perché quella donna io la credo capace di tutto. Dunque, appena ci siamo raccolti in circolo, il barozzo, che era pallido, in modo da fare impressione, ha detto, sospirando, con aria cupa: «Assumo la presidenza dell'assemblea per l'ultima volta». Tutti siamo rimasti male e ci siamo guardati in viso con espressione di grande meraviglia, perché il barozzo era stimato da tutti un giovine pieno di coraggio, d'ingegno e di un carattere molto cavalleresco. Insomma, proprio il presidente ideale per una società segreta. È seguito un momento di silenzio che nessuno ha osato interrompere. Poi il barozzo, con voce sempre più cupa, ha continuato: «Sì, amici miei, fino da questo momento io debbo declinare l'alto onore di presiedere la nostra associazione. Ragioni gravi, gravissime, per quanto indipendenti dalla mia volontà, mi costringono a dimettermi. Se non mi dimettessi sarei una specie di traditore, e questo non sarà mai. Di me tutto si potrà dire, ma nessuno deve potermi accusare mai di aver conservato per un solo giorno una carica di cui mi considero indegno». Qui il Michelozzi, che ha un'indole piuttosto tenera, per quanto di fronte al pericolo si comporti da eroe, ha interrotto con una voce strozzata dalla commozione: «Indegno? Ma è impossibile che tu ti sia reso indegno di restare fra noi, di conservare la presidenza della nostra società.
È impossibile!»
Abbiamo ripetuto tutti in coro. Ma il barozzo, tentennando la testa, ha proseguito: «Io non ho fatto nulla per diventare indegno. La coscienza non mi rimprovera nessuna azione contraria alle leggi della nostra società o a quelle dell'onore in generale». Qui il barozzo si mise una mano sul cuore in modo straordinariamente drammatico. «Non posso dirvi nulla», proseguì l'ex presidente. Se avete ancora un po' di affetto per me, non mi dovete domandare né ora né mai quale motivo mi costringe ad abbandonare la presidenza. Vi basti sapere che io non potrei d'ora innanzi aiutare e tantomeno promuovere la vostra resistenza contro le autorità del nostro collegio. Dunque, vedete bene che la mia posizione è insostenibile e la mia decisione immutabile. Tutti si guardarono di nuovo in faccia e qualcuno si scambiò anche proprie impressioni a bassa voce. Io capii subito che le parole del Barozzo sembravano a tutti molto significanti e che, passata la prima impressione di stupore, le sue dimissioni sarebbero state accettate. Anche il Barozzo lo capì, ma rimase fermo nel suo atteggiamento, come Marcantonio Bragadino quando aspettava d'essere scorticato dai turchi. Allora io non ne potei più, e pensando a quello che avevo visto e sentito la sera prima dal buco fatto attraverso il fondatore del collegio, gridai con quanto fiato avevo: «Invece tu non ti dimetterai!» «E chi me lo può impedire?» disse il Barozzo con molta dignità. «Chi può vietarmi di battere la strada che mi suggerisce la voce della coscienza?» «Ma che voce della coscienza?» risposi io. «Ma che strada da battere? La voce che ti ha turbato così è stata quella della signora Geltrude. E quanto al battere, ti assicuro che non c'è bisogno d'altre battiture dopo quelle che ha ricevuto ier sera il signor Stanislao.» A queste parole i componenti la società, uno per tutti e tutti per uno, sono rimasti così maravigliati che m'hanno fatto compassione, e ho subito sentito il bisogno di raccontar loro tutta la scena avvenuta in direzione. «E non ti so dire, giornalino mio, se tutti sono stati soddisfatti di sentire che nessun motivo serio costringeva il Barozzo a dimettersi, perché non era vero nulla che lo tenessero in collegio per compassione, mentre anzi ci avevano trovato il loro tornaconto, per via dei molti convittori procurati dal tutore del nostro presidente. Ma più specialmente, i componenti la società si interessarono al racconto della bastonatura e della perdita della parrucca, perché nessuno si sarebbe immaginato che il direttore, con quella sua aria militare, si lasciasse maltrattare in quel modo dalla moglie, e tanto meno si poteva supporre che i suoi capelli fossero presi a prestito, appunto, come l'aria militare. Il Barozzo, però, era rimasto sempre distratto e come concentrato in se stesso. Si vedeva che le mie spiegazioni non lo avevano consolato della terribile delusione provata quando aveva saputo di trovarsi nel collegio a condizioni diverse dagli altri. E infatti, nonostante la nostra insistenza, non volle recedere dalla grave deliberazione presa e concluse dicendo: «Lasciatemi libero, amici miei, perché io prima o dopo farò qualcosa di grosso, qualcosa che voi non credereste in questo momento. Io non posso più essere della vostra società, perché uno scrupolo me lo vieta, e ho bisogno di riabilitarmi, e non di fronte a voi, di fronte a me stesso.» E disse queste parole in un modo così deliberato che nessuno osò aprir bocca. Si decise di riunirsi al più presto possibile per eleggere un altro presidente, perché ormai s'era fatto tardi e c'era il caso che qualcuno venisse a cercarci. «Gravi avvenimenti si preparano», mi disse Maurizio del Ponte, mentre ci stringevamo la mano, scambiandoci le fatidiche parole: «Uno per tutti!» Thank you. punti per uno. Vedremo se il Del Ponte avrà indovinato. Ma anche a me l'animo presagisce qualche grossa avventura per un'epoca forse molto prossima. Altra strepitosa notizia. Ier sera dal mio osservatorio ho scoperto che il direttore, la direttrice e il cuoco sono spiritisti. Sicuro! Quando ho messo l'occhio al solito forellino, essi erano già riuniti tutti e tre attorno a un tavolino tondo, e il cuoco diceva:
«Eccolo! Ora vieni!»
E chi doveva venire era proprio lo spirito del compianto professor Pier Paolo Pierpaoli, benemerito fondatore del nostro collegio, e dietro alle cui venerate sembianze io stavo in quel momento vigilando i suoi indegni evocatori. Non mi ci volle di molto tempo, né di molto ingegno, per comprendere la causa e lo scopo di quella seduta spiritistica. Evidentemente il signor Stanislao e la signora Geltrude erano rimasti molto impressionati dal mugolio che avevano sentito la sera avanti discendere dal ritratto del loro predecessore. E ora, spinti un po' dal rimorso per la scenata fatta in presenza alla rispettabile effigie del compianto fondatore dell'istituto, e forse anche da un vago timore che incutevano nel loro animo i recenti avvenimenti, evocavano lo spirito dell'illustre defunto per domandargli perdono, consiglio ed aiuto.
«Ora viene! Eccolo!» ripeteva il cuoco.
A un tratto la signora Geltrude esclamò:
«Eccolo! Davvero!»
Infatti il tavolino s'era mosso.
«Parlo con lo spirito del professor Pierpaoli?»
domandò il cuoco, fissando sul piano del tavolino due occhi spalancati che luccicavano come due lumini da notte. Si udirono alcuni colpi battuti sul tavolino e il cuoco esclamò convinto:
«È proprio lui!»
«Domandagli se era lui, anche ieri sera!»
mormorò la signora Geltrude.
«Fosti qui anche ieri sera? Rispondi!»
disse il cuoco in tono di comando, e il tavolino a ballare e a picchiare, mentre i tre spiritisti si alzavano dalla sedia e si dondolavano qua e là e si rimettevano a sedere seguendone tutti i movimenti.
«Sì», disse il cuoco, «era lui anche ieri sera!»
Il signor Stanislao e la signora Geltrude si scambiarono un'occhiata come per dire: ci abbiamo fatto una bella figura!» Poi il signor Stanislao disse al cuoco:
«Domandagli se posso rivolgergli la parola!»
Ma la signora Geltrude lo interruppe bruscamente, fulminandolo con un'occhiata.
«Niente affatto! Se qualcuno ha il diritto di parlare con lo spirito del professor Pierpaolo Pierpaoli, sono io! Io, sua nipote, e non voi, che egli non conosceva neanche per prossimo! Avete capito?»
E rivolta al cuoco, soggiunse:
«Domandagli se vuol parlare con me!»
Il cuoco si concentrò in se stesso e poi, sempre figgendo gli occhi sul piano del tavolino, ripeté la domanda. Poco dopo il tavolino ricominciò a ballare e a scricchiolare.
«Ha detto di no!» rispose il cuoco.
La signora Geltrude rimase male, mentre il signor Stanislao, non sapendo padroneggiarsi, diè libero sfogo alla gioia che provava per la meritata sconfitta della sua prepotente consorte, esclamando con accento di giubilo infantile, degno più di me che di lui:
«Hai visto?»
E non l'avesse mai detto. La signora Geltrude si rivoltò tutta inviperita, scagliando in volto al povero direttore l'ingiuria abituale.
«Siete un perfetto imbecille!»
«Ma Geltrude!»
rispose egli, imbarazzato, con un fil di voce.
«Ti prego di moderarti, almeno in presenza del cuoco, almeno in presenza allo spirito del compianto professore Pierpaolo Pierpaoli!»
La timida protesta di quel pover'uomo in quel momento mi commosse e volli vendicarlo contro la violenza di sua moglie. Perciò, con voce rauca e con accento di rimprovero, esclamai: «Ah!» I tre si voltarono di botto verso il ritratto, pallidi, tremanti di paura. Vi fu una lunga pausa. Il primo a ritornare padrone di sé fu il cuoco, il quale, fissando verso di me i suoi occhi di fuoco, esclamò:
«Sei tu ancora lo spirito di Pierpaolo Pierpaoli? Rispondi!»
Io feci un sibilo. «Sssss!» Il cuoco continuò:
«Ti è concesso di parlare direttamente con noi?»
Mi venne un'idea. Contraffacendo la voce come prima, risposi:
«Mercoledì a mezzanotte!»
I tre tacquero commossi dal solenne appuntamento. Poi il cuoco disse a bassa voce:
«Si vede che stasera e domani gli è vietato di parlare. A domani l'altro!»
Si alzarono, misero il tavolino da una parte, rivolsero uno sguardo supplichevole verso di me, e poi il cuoco uscì ripetendo con voce grave:
«A domani l'altro!»
Il signor Stanislao e la signora Geltrude restarono un po' in mezzo alla stanza, impacciati. Poi il direttore, dolcemente, disse alla moglie:
«Geltrude, Geltrude, cercherai di moderarti? Sì, è vero! Non mi dirai più quella brutta parola!»
Ella, combattuta tra la paura e il suo carattere arcigno, rispose a denti stretti:
«Non ve la dirò più, per rispettare il desiderio di quell'anima santa di mio zio. Ma anche senza dirvelo, credete a me, rimarrete sempre quel perfetto imbecille che siete!»
A questo punto lasciai il mio osservatorio, perché non ne potevo più dal ridere. Stamani, dopo aver scritto in queste pagine il fatto della seduta spiritistica di iersera, mi sono accorto che uno dei miei compagni di dormitorio era sveglio. Gli ho fatto cenno di stare zitto, e del resto, anche se non glielo avessi raccomandato, sarebbe stato zitto lo stesso, perché si trattava di un amico fidato, di Gigino Balestra, del quale ho già parlato in questo mio giornalino. Gigino Balestra è un ragazzo serio, che mi è molto affezionato, e ormai ho potuto riscontrare in più circostanze che posso contare su lui senza pericolo d'esser compromesso. Prima di tutto siamo concittadini. Egli è figlio del famoso pasticcere Balestra, dal quale si serve sempre mio padre, rinomato per le meringhe che ha sempre fresche, molto amico del mio cognato Maralli, perché è anche lui un pezzo grosso del Partito Socialista. E poi ci sentiamo anche legati di amicizia per la rassomiglianza delle vicende della nostra vita. Anche lui è disgraziato come me e mi ha raccontato tutta la storia delle sue sventure, l'ultima delle quali, che fu la più grossa e che fece prendere al suo babbo la risoluzione di cacciarlo in collegio, è così interessante che voglio raccontarla qui nel mio giornalino.
«Campassi mill'anni!» mi diceva Gigino. «Non mi scorderò mai del 1° maggio dell'anno passato, che è e rimarrà sempre il più bello e il più brutto giorno della mia vita!»
E in quel giorno evocato da Gigino, io stesso me ne ricordo benissimo, c'era una grande agitazione in città, perché i socialisti avrebbero voluto che tutti i negozi fossero stati chiusi, mentre molti bottegai volevano tenere aperto. Anche nelle scuole c'era un certo fermento, perché alcuni babbi di scolari, essendo socialisti, volevano che il preside desse vacanza, mentre molti altri babbi non ne volevano sapere. Naturalmente, i ragazzi in quella circostanza si schierarono tutti dalla parte dei socialisti, anche quelli che avevano i babbi di un altro partito, perché quando si tratta di far vacanza, io credo che tutti gli scolari di tutto il mondo siano pronti a dichiararsi solidali nello stesso sacrosanto principio che sarebbe quello d'andare a fare piuttosto una bella passeggiata in campagna col garofano rosso all'occhiello della giacchetta. Difatti, successe che molti ragazzi in quel giorno fecero sciopero, e mi ricordo benissimo che lo feci anche io, e che per questo fatto il babbo mi fece stare 3 giorni a pane e acqua. Ma pazienza, tutte le grandi idee hanno sempre avuto i loro martiri. Al povero Gigino Balestra, però, successe qualche cosa di peggio. Egli dunque, a differenza di me, aveva fatto sciopero dalla scuola col consenso di suo padre. Anzi, suo padre lo avrebbe obbligato a far vacanza se per un'ipotesi impossibile ad avverarsi Gigino avesse voluto andare a scuola.
«Oggi è la festa del lavoro», gli aveva detto il signor Balestra, «e io ti do il permesso di andar fuori di porta con i tuoi compagni. Sta allegro e abbi giudizio».
Gigino non aveva inteso a sordo e con alcuni suoi amici era andato a fare una visita a certi compagni che stavano in campagna. Arrivati sul posto, tutti insieme si misero a fare il chiasso e via via il numero della comitiva era andato aumentando, tanto che da ultimo erano non meno di 20 di ragazzi di tutte le età e di tutte le condizioni sociali, tutti affratellati, in una grande baldoria d'urli e di canti. A un certo punto, Gigino, che si dava una cert'aria per essere il figlio di uno dei capi del Partito Socialista, entrò a parlare del 1° maggio, della giustizia sociale e di altre cose delle quali aveva sentito parlare spesso in casa e che aveva imparato a ripetere pappagallescamente. Ma ad un tratto uno della comitiva, un ragazzaccio tutto strappucchiato, gli rivolse a bruciapelo questa inopportuna domanda.
«Tutti bei discorsi, ma che è giusta, ecco, che tu abbia una bottega piena di paste e di pasticcini a tua disposizione, mentre noi poveri non si sa neppure di che sapore le siano?»
Gigino, a questa inaspettata osservazione, rimase male. Ci pensò un poco e rispose,
«Ma la bottega non è mica mia, è del mio babbo!»
«E che vuol dire?» ribatté il ragazzaccio. «Non è socialista anche il tuo babbo? Dunque oggi, che è la festa del socialismo, dovrebbe distribuire almeno una pasta a testa a tutti i ragazzi, specialmente a quelli che non ne hanno mai assaggiate. Se non comincia lui a dare il buon esempio, non si può pretendere certo che lo facciano i pasticceri retrogradi».
Questo tendenzioso ragionamento ebbe la virtù di convincere l'assemblea e tutta la comitiva si mise ad urlare
«Ha ragione Granchio!».
Era questo il soprannome del ragazzaccio tutto strappato.
«Evviva Granchio!».
Gigino, naturalmente, era mortificato, perché gli pareva, di fronte a tutti quei ragazzi, di farci una cattiva figura. E non solo lui, ma anche il suo babbo. Sicché si struggeva dentro di trovar qualche ragione con la quale ribattere il suo avversario. Quando gli venne un'idea, che da principio lo spaventò quasi per la sua arditezza, ma che gli apparve poi di possibile esecuzione, e l'unica che avesse la virtù in quel frangente di salvare la reputazione politica e sociale sua e di suo padre. Aveva pensato che in quel momento il suo babbo era alla Camera del Lavoro a fare un discorso e che le chiavi di bottega erano in casa, nella sua camera, dentro il cassetto del comodino.
«Ebbene!» gridò. «A nome mio e di mio padre vi invito tutti nel nostro negozio ad assaggiare le nostre specialità. Ma intendiamoci, ragazzi, una pasta a testa!»
L'umore dell'assemblea si mutò come per incanto e un solo grido echeggiò, alto, entusiastico, ripetuto da tutte quelle bocche, in ciascuna delle quali serpeggiava la medesima acquolina tentatrice.
«Evviva Gigino Balestra! Evviva il suo babbo!»
E tutti quanti mossero dietro di lui, compatti, con l'ardore e la velocità di un eroico drappello alla conquista di una posizione lungamente vagheggiata, o il cui possesso si presenti a un tratto privo di ogni ostacolo.
«Sono una ventina fra tutti!» pensava intanto Gigino. «E per una ventina di paste mettiamo pure una venticinquina. Dall'esserci al non esserci in bottega, dove ce ne sono centinaia, nessuno se ne può accorgere. In verità non varrebbe la pena che per una simile miseria compromettessi il mio prestigio, quello di mio padre e perfin quello del partito al quale apparteniamo».
Arrivati in città, Gigino disse ai suoi fedeli seguaci:
«Sentite, ora vo a casa a pigliar le chiavi di bottega. Fo in un lampo. Voi altri intanto venite all'usciolino di dietro, ma alla spicciolata, per non dar nell'occhio».
«Bene!» gridarono tutti. Ma Granchio osservò: «Oi, non ci farai mica la burletta, se no capisci!»
Gigino ebbe un gesto di grande dignità.
«Sono Gigino Balestra», disse, «e quando ho dato una parola si può esser sicuri».
Andò lesto lesto a casa, dove c'era la sua mamma e una sua sorellina. Senza farsi vedere, sgusciò in camera del babbo, prese dal cassetto del comodino le chiavi di bottega e ritornò via di corsa, lanciando alla mamma queste parole:
«Vo coi miei compagni, ma tra poco ritorno a casa!»
E se n'andò difilato al negozio, guardando a destra e a sinistra, per paura che qualche persona di conoscenza della sua famiglia avesse a sorprenderlo durante quella manovra. Aprì la porta scorrevole di ghisa e la tirò su tanto da poter entrare in bottega, e una volta dentro la richiuse. S'era provvisto in casa di una scatola di cerini e con essi accese una candela che il babbo teneva sempre vicino alla porta. Così trovò il contatore del gas, l'aprì e accese poi le lampade della pasticceria. E fatto questo, andò ad aprir l'usciolino dietro il negozio, che dava in un vicolo poco frequentato. Da quell'usciolino incominciarono a entrare i compagni di Gigino, a uno, a due, a tre.
«Mi raccomando», badava a ripetere il figlio del pasticcere, «una per uno, al più due, ma non mi rovinate».
Ma a questo punto è meglio che lasci la parola allo stesso Gigino Balestra, che essendo stato il protagonista di quell'avventura comica e tragica a un tempo, la racconta certamente meglio di quel che potrei fare io.
«Lì per lì», dice Gigino, «mi parve che il numero dei miei compagni fosse molto cresciuto. Il negozio era addirittura invaso da una vera folla che bisbigliava girando intorno sulle paste e sulle bottiglie dei rosoli, certi occhi che parevano di fuoco. Granchio mi domandò se potevano prendere una bottiglia di rosolio, tanto per non murare a secco, e avendo acconsentito me ne versò gentilmente un bicchiere pieno, dicendo che il primo a bere doveva essere il padrone di casa. E io bevvi, e bevvero tutti, facendomi dei brindisi e invitandomi a ribere, sicché si dovette stappare un'altra bottiglia. Intanto anche le paste sparivano, e i più vicini a me ne offrivano, dicendomi: «Prendi, senti com'è buona questa! Senti com'è squisita quest'altra!» Proprio come se loro fossero stati i padroni della pasticceria e io il loro invitato. Che vuoi che ti dica, caro Stoppani? Si arrivò a un punto che io non capivo più nulla. Ero esaltato, mi sentivo addosso un ardore e un entusiasmo che non avevo provato mai. Mi pareva d'essere in un paese fantastico, tutto popolato di ragazzi di marzapane, col cervello di crema e il cuore di marmellata, uniti da un dolce patto di fratellanza condita con molto zucchero e rosolio di tutte le qualità. Ma ormai anche io seguitavo come tutti gli altri a mangiar paste a quattro ganasce e a vuotar bottiglie e boccette di tutti i colori e di tutti i sapori, volgendo delle occhiate di beatitudine in quel campo aperto alla baldoria nel quale si agitavano come fantasmi tutti quei ragazzi che ogni tanto urlavano a bocca piena: «Evviva il socialismo! Evviva il primo maggio!» Io non ti so dire quanto durasse quella grande scena d'ogni dolcezza e d'ogni letizia. So che a un certo punto la musica cambiò a un tratto e una voce terribile, quella di mio padre, rimbombò nel negozio gridando:
«Oh, razza di cani! Ora ve lo do io il socialismo!»
E fu un diluvio di scapaccioni che piovve da tutte le parti, fra le grida e i pianti di tutti quei ragazzi ubriachi che si accalcava confusamente verso la porticina cercando di fuggire. Io ebbi un momento di lucido intervallo nel quale con un volger d'occhi abbracciai quel quadro bizzarro e sentii in un lampo tutta la terribile responsabilità che mi pesava. Il banco, prima cosparso di centinaia di paste tutte messe per ordine, era vuoto. Gli scaffali attorno erano tutti in disordine e vi si affacciavano qua e là i colli di bottiglie rovesciate dalle quali colavano giù rosoli e sciroppi. In terra era tutto un piaccichiccio di pasta sfoglia pesticciata. Dovunque, sulle sedie, nelle cornici degli scaffali e del banco, erano bioccoli di crema e di panna sbuzzata fuori delle meringhe e ditate di cioccolata. Ma fu solo, come ho detto, in un lampo ch'io intravidi tutto questo, perché un maledetto scapaccione mi fece rodolar sotto il banco e non vidi né sentii più nulla. Quando mi svegliai ero a casa, nel mio letto, e accanto a me c'era la mia mamma che piangeva. Mi sentivo un gran peso nella testa e sullo stomaco. Il giorno dopo, 2 maggio, il babbo mi dette 2 once d'olio di ricino. La mattina di poi, 3 maggio, mi fece vestire e mi portò qui, nel collegio Pierpaoli.
Così Gigino Balestra ha concluso il suo racconto con un accento comicamente solenne che mi ha fatto proprio ridere. «Vedi», gli ho detto,
anche tu sei vittima, come è accaduto a me in più circostanze della vita, della tua buona fede e della tua sincerità. Tu, avendo il babbo socialista, hai creduto nel tuo entusiasmo di dover mettere in pratica le sue teorie, distribuendo i pasticcini a quei poveri ragazzi che non ne avevano mai assaggiati. E il tuo babbo ti ha punito. È inutile. Il vero torto di noi ragazzi è uno solo, quello di pigliar sul serio le teorie degli uomini e anche quelle delle donne. In generale accade questo, che i grandi insegnano ai piccini una quantità di cose belle e buone, ma guai se uno dei loro ottimi insegnamenti, nel momento di metterlo in pratica, urta i loro nervi, o i loro calcoli, o i loro interessi. Io mi ricorderò sempre d'un fatto di quando ero piccino. La mia buona mamma, che pure è la più buona donna di questo mondo, mi predicava sempre di non dir bugie, perché a dirne solamente una si va per 7 anni in purgatorio. Ma un giorno che venne a cercarla la sarta col conto e che lei aveva fatto dire dalla Caterina che era uscita, io, per non andare in purgatorio, corsi alla porta di casa a gridare che non era vero nulla e che la mamma era in casa. E in premio d'aver detto la verità, ci presi un bello schiaffo.
E perché t'hanno messo in collegio?
Per aver pescato un dente bacato.
Come?
Ha esclamato Gigino al colmo dello stupore. Per uno starnuto d'un vecchio paralitico. Ho aggiunto io, divertendomi a vederlo sgranar tanto d'occhi. Poi, dopo averlo tenuto per un bel pezzo in curiosità, gli ho raccontato l'ultima mia avventura in casa del mio cognato Maralli, per la quale fu interrotto il mese di esperimento concesso da mio padre, ed io fui accompagnato in questa galera. Come vedi, conclusi, anche io sono stato una vittima del mio destino disgraziato. Perché se quel signor Venanzio, zio di mio cognato, non avesse fatto uno starnuto proprio nel momento in cui io avevo avvicinato la lenza con l'amo alla sua bocca sgangherata, io non gli avrei strappato quell'unico dente bacato che gli rimaneva. E non sarei qui nel collegio Pierpaoli. Vedi un po' a volte da che può dipendere la sorte e la reputazione di un povero ragazzo.